sono. Siamo andati un po' lunghi, siamo andati necessariamente un po' lunghi con la sigla, ma ce l'abbiamo fatta a stabilire il collegamento in diretta con Maputo, capitale del Mozambico, dove ancora una volta si trova in missione per conto di chissà il professor Andrea Di Stefano. Sono le 8:44 minuti a Milano, Lombardia, Italia. Sincronizziamo gli orologi, professore. Che ore sono a Maputo, Mozambico?
Sono le 7:44.
Ah, un'ora di differenza, perfetto, perfetto. Esatto. Allora l'importante è avere delle certezze nella vita. Buongiorno, buon mattino, professor Di Stefano, un professore sempre in giro per il mondo, un po' come Di Battista, ma come Di Battista poi ritorna sempre.
Sì, ma veramente è un bel po' che non mi muovo, non sono stato assente così spesso, la prima volta... diciamo da quando abbiamo ripreso la stagione.
Non faccia il modesto, non faccia il modesto, che era il mio professore, è a Maputo da qualche giorno, ha già imparato la lingua oppure continua a esprimersi con la classica gestualità dell'italiano all'estero?
Ma no, cerco di comprendere il portoghese, non me la sento di parlarlo, ma qualcosa mi riesco a comprendere.
Vabbè, facciamo che per tenerci in allenamento, uno dei punti in scaletta oggi ce lo farà direttamente in portoghese, anche per il pubblico che l'ascolta da Maputo. Intanto la informo che in questo momento a Maputo ci sono 27 gradi, il tempo è variabile. Attenzione, porti con sé l'ombrello perché potrebbe piovere stamattina, c'è il 75%, anzi 79% di probabilità di precipitazioni, ma intanto siccome il professor Di Stefano colma con la sua volontà di ferro la distanza siderale che ci separa da quella stanza 103 da cui ci sta parlando, andiamo subito nel merito della scaletta di oggi, perché torna il grande risico bancario con Intesa che va all'assalto di UbiBanca. E allora vorremmo che ci raccontasse questo risico esattamente come potrebbe comprenderlo uno di noi che non è molto di più che un giocatore di risico. Chi ha i caralmatini gialli, chi ha i caralmatini rossi, quali sono gli obiettivi, chi deve prendere 24 territori, chi deve prendere due continenti, come sta andando il gioco?
Ma il gioco, diciamo che è la riapertura ufficiale, questa offerta a sorpresa di Intesa San Paolo su UbiBanca. È una riapertura di una vicenda appunto di fusioni, acquisizioni, di creazione di grandi gruppi bancari che aveva caratterizzato diciamo tutti gli anni fine del secolo e inizio del 2000, almeno fino a quando non è poi scoppiata la drammatica crisi del 2008 e lì tutto si rimase sospeso, addirittura ci furono dei passi di gambero molto consistenti. Adesso si ritorna all'attacco e lo fa la banca che a tutti gli effetti risulta essere quella forse più solida complessivamente, cioè Intesa San Paolo, che sceglie di fare un'offerta che è stata giudicata però dai grandi soci di UbiBanca come un'offerta ostile. Non sappiamo se questa battaglia potrà concludersi con un successo per l'amministratore delegato di Intesa San Paolo Messina, che ha voluto questa operazione, ma è indubbio che il tentativo è quello appunto di riprendere questa dimensione di acquisizioni, integrazioni, che porterà con sé però anche un bel po' di lacrime e sangue dal punto di vista di sportelli e posti di lavoro. Non a caso Intesa ha detto subito che ci sono degli esuberi, ma che procederà delle assunzioni di nuovi lavoratori, di lavoratori più giovani, ma è inevitabile che in queste dinamiche, appunto anche in considerazione della crisi legata alle tecnologie che ha investito tutto il settore del credito, non possono che saltare posti di lavoro e filiali. Dall'altra parte rimane aperta la questione di cosa fanno gli altri. Gli altri sono sostanzialmente Unicredit, sicuramente, ma anche il futuro di Monte dei Paschi di Siena, dove abbiamo visto l'amministratore delegato Morelli ha detto che non rimarrà a guidare il gruppo bancario che dopo la crisi è di fatto sotto il controllo dello Stato italiano.
Intanto in questa sorta di tutto banca minuto per minuto che ci sta facendo il professor Di Stefano arrivano novità anche da UBS, dove Ermotti lascia a sorpresa al manager che ha portato al successo l'olandese ING.
Sì, perché Ermotti sembrava saggiamente...
Chi è Ermotti? Allora abbiamo capito che è quello che lascia Ermotti, ma è importante sapere chi è Ermotti?
Sì, perché Sergio Ermotti è sempre stato un banchiere, diciamo, importante, è un banchiere alla guida di UBS, che è uno dei più grandi gruppi bancari al mondo. È un banchiere svizzero, ma è stato anche a lungo banchiere in banche italiane, quindi c'è uno stretto legame appunto tra Ermotti, per esempio Unicredit, perché nel 2005 lui arrivò proprio a Unicredit come responsabile dei mercati azionari e degli investimenti, e due anni dopo, nel 2007, era stato nominato amministratore delegato del gruppo. Poi è stato un po' travolto dalla crisi appunto del 2008 e nel 2011 è approdato appunto alla guida di UBS. Il cambio della guardia a UBS è abbastanza rilevante, perché ha sorpreso appunto anche in questo caso, come già per l'operazione di Intesa, e così come col licenziamento dell'amministratore di Credit Suisse di cui avevamo parlato la settimana scorsa. In modo abbastanza significativo arriva un personaggio che di solito non fa parte del settore degli investimenti e del trading finanziario, che è quello che ha caratterizzato storicamente UBS, perché alla guida di UBS è stato invece chiamato un manager che ha portato successo ING, quindi che si è inventato sostanzialmente per un lungo periodo una banca che è totalmente senza sportelli e che, come è noto, ha avuto anche in Italia molto successo, almeno negli anni passati.
Sai come si dice banchiere svizzero in portoghese?
No, assolutamente.
Banchiero suisso. Bello.
Banchiero suisso.
Banchiero.
Banchiero suisso.
Ecco, no, metta che adesso poi quando esce dalla stanza incontra qualcuno per strada e dice: oh, ho saputo di Ermotti, ma com'è sta storia? Lei gli può dire: oh, banchiero suisso. Tra l'altro Ermotti in portoghese è Ermocci, perché doppia T si legge C, non so se sempre, ma comunque in generale, tipo Rebotti, Rebocci. Vabbè, comunque ci sono anche le fusioni nelle grandi piattaforme di trading, e qua andiamo, come dire, alle grandi banche americane, con Morgan Stanley che compra E-Trade per 13 miliardi di dollari.
Sì, ma ha messo sul tavolo in realtà azioni per 13 miliardi di dollari, perché negli Stati Uniti, un po' meno in Italia, va sempre di moda lo scambio azionario carta contro carta, sostanzialmente, che era il grande sport, il leitmotiv degli anni 90. Morgan Stanley dopo la crisi è ritornata in salute e a questo punto sceglie questa mossa. E-Trade è una piattaforma a bassissimo costo per il trading online, rivolta però anche in questo caso al grande pubblico, e Morgan ha deciso appunto di acquistarla. Anche questo significativo, un po' come quel segnale che dicevamo prima del cambio tra Ermotti e l'amministratore delegato di ING, che si occupava più di banca retail e meno di banca d'affari. In questo caso Morgan Stanley non cambia sicuramente il suo DNA e rimane nel comparto finanziario e del trading, ma sceglie appunto di comprare un broker che normalmente è un broker da grande pubblico, una piattaforma utilizzata da chi vuole fare trading online, da chi vuole comprare e vendere azioni, e che ha avuto successo proprio perché i prezzi delle commissioni sono molto bassi, e quindi è un altro effetto dell'innovazione tecnologica che sicuramente ha investito e sta rivoluzionando da almeno una quindicina d'anni tutto il settore finanziario del credito.
Tanto, prof, qua poteva chiudere con una battuta pazzesca per fare anche simpatia e non solo informazione, tipo dire che Morgan Stanley ultimamente ha litigato con Bugo Stanley.
Oddio, ma io non so chi sia Bugo Stanley.
Ah, non conosci Bugo Stanley?
No, assolutamente.
È una banca d'affari ligure che ha avuto dei problemi ultimamente, proprio con Morgan Stanley. Okay. Sono successe delle cose. Vabbè, niente, poi glielo spiego. Intanto, per tutti coloro che la stanno ascoltando live and direct lì nella hall del Grand Hotel di Maputo, può tradurre carta contro carta, che in portoghese è cartão contra cartão.
Sì, cartao, questo ce l'ho arrivato anch'io, cartao contro cartao.
Non contro, contra, vabbè, comunque si capisce contra, anche, vabbè, si capisce anche a Maputo. Intanto incombe ancora il rischio recessione per l'epidemia del coronavirus e la banca di Cina ha varato nuovi stimoli perché crescono i timori soprattutto sugli impatti finanziari.
Sì, la banca centrale cinese si è mossa ulteriormente dopo aver iniettato centinaia di miliardi nell'economia, per la precisione 7,7 trilioni complessivamente, adesso ha abbassato ulteriormente i tassi di interesse, questo è evidentemente nel tentativo di ridurre i fattori di rischio che si stanno accumulando, veramente sono molti i fattori di rischio. Tra ieri e oggi, facciamo solo un elenco rapido per dare un'idea agli ascoltatori, c'è stato per la prima volta un crollo del traffico aereo, come non accadeva dal 2003, questi sono dati ufficiali della IATA, quindi dell'Organizzazione delle Compagnie Aeree a livello internazionale, e c'è stata una flessione del 4,7% negli ultimi due mesi di tutto il sistema del traffico aereo a livello globale. Appunto, questa era la prima volta che non accadeva un calo così consistente del traffico aereo, perché quando c'è stata la crisi 2008-2009 i passeggeri in quel caso si erano ridotti dello 0,6%, quindi il crollo è stato molto più consistente in questi primissimi due mesi, evidentemente legato al blocco dei voli da e verso la Cina di moltissime compagnie aeree dei paesi dell'area europea, ma anche degli Stati Uniti e del Sud America. Poi c'è un altro dato abbastanza inquietante, almeno per l'economia cinese, e cioè un vero e proprio crollo delle vendite di vetture, nel senso che l'organizzazione di statistica cinese parlano di un crollo delle vendite del 92% nella prima metà di febbraio, sempre legata alla vicenda appunto del coronavirus. È evidente che in questo caso si tratta di un crollo perché proprio fisicamente molte città erano chiuse, erano bloccate da appunto le protezioni che erano e gli allarmi legati appunto alla diffusione del coronavirus, e quindi questo è un altro esempio che evidentemente non potrà non avere effetti sull'economia cinese, ma non solo sull'economia cinese, perché complessivamente si stima a questo punto che l'economia mondiale si possa contrarre almeno di 0,3%, dello 0,3, e si stima anche che il primo quelli che saranno probabilmente colpiti di più da questa frenata sono soprattutto i paesi arabi, sia per la questione del calo negli acquisti di petrolio, sia perché Standard & Poor's ipotizza un declassamento dei debiti sovrani, per esempio dell'Oman e del Bahrain, perché sarebbero quelli maggiormente condizionati appunto da una contrazione complessiva dell'economia legata alla Cina, soprattutto per il loro rapporto molto consistente, molto forte con appunto il paese asiatico.
Sono le 8:58 minuti, si fermi qua per il momento perché siamo arrivati alla fine della prima parte del giorno delle locuste. Quando ricordo a lei e a tutti gli ascoltatori che in portoghese trilione si dice trilhão, scritto trilhão, che può sembrare tutta una sciocchezza, no? Questa roba della traduzione in simultanea con il portoghese, visto che il professor Di Stefano si trova in Mozambico, ma metti che domani mattina arriva un Boris Johnson in Mozambico che fa la Mozambexit e poi la condizione per entrare in Mozambico è di sapere il portoghese, almeno si arriva preparati. dati. E quindi a questo punto lanci lei la pubblicità, caro professore, anzi a pubblicidaggi.
Allora è il momento della pubblicidaggi.
ma come l'ha detto? Ma lo dica un po' meglio.
Ho detto che non so nulla, io del portoghese lo capisco un pochino.
Avesse incontrato Magellano sulla sua strada, non avreste neanche potuto imbastire una conversazione da ascensore. Va bene, andiamo in pubblicità, torniamo tra poco con il professor Di Stefano live from Maputo e il professor Santoro che invece è live sempre da queste parti, tra qualche minuto. Non se ne vada, resti lì.